Notizie della settimana. In studio Antonio Diomede. La settimana presenta un panorama geopolitico complesso e in rapido movimento, con eventi di rilievo che spaziano da un ipotetico terremoto a Berlino a sviluppi cruciali nella crisi ucraina e significativi accordi economici internazionali. L'attenzione è focalizzata sulla Germania, con le recenti elezioni che aprono scenari politici incerti e dibattiti sul riformismo. Il contrasto tra la necessità di stabilità interna e le sfide esterne emerge come filo conduttore di molte notizie, mettendo in luce le tensioni tra le potenze globali e le implicazioni per l'Europa. L'incertezza sul ruolo degli Stati Uniti sotto la presidenza Trump e la loro posizione riguardo all'Ucraina genera ulteriore instabilità. Gli investimenti di Abu Dhabi in Italia offrono un'opportunità di crescita economica, ma anche una prospettiva che deve essere valutata nel contesto del panorama internazionale più ampio. Il 24 febbraio 2022 la Russia invadeva l'Ucraina senza una dichiarazione di guerra. La ricorrenza è stata ricordata dall'AREA per evidenziare le conseguenze di una guerra assurda su terra europea, per la quale hanno perso la vita milioni di persone, civili e di soldati. Nuovo Giornale Nazionale, nell'articolo di Achille Nobiloni, riportava il bilancio del settembre dello scorso anno già parlava di un totale di oltre 1 milione di morti e feriti tra i soldati di entrambi gli schieramenti. Più precisamente 200.000 morti e 400.000 feriti tra i militari russi e 80.000 morti e 400.000 ferite tra quelli ucraini. Le stime erano però ritenute prudenziali già allora, essendo di 5 mesi fa, questi numeri potrebbero essere oggi già aumentati di un buon 20%, il tutto al netto di civili ucraini. La redazione della REA Radio Televisioni Europee Associate e della sua radio, Radio Studio Roma, diffuse uno dei primissimi comunicati radio sulla reale situazione di ciò che stava accadendo in Ucraina. Per non dimenticare ciò che accadde il 24 febbraio 2022, vi facciamo ascoltare il primo radiogiornale di guerra, che fu praticamente una vera e propria aggressione della Russia in un paese libero.
Ucraina libera, a cura di REA International e le 100 radio italiane. Buongiorno, le notizie di oggi, Stefania Serpetta in studio. L'offensiva delle truppe russe contro l'Ucraina orientale è iniziata. Lo ha detto il governatore ucraino della regione di Lugansk, Sergei Gaidai. È un inferno, l'offensiva è iniziata, quella di cui si parla da settimane, ha detto su Facebook. Ci sono combattimenti a Rubizine, a Popasna, combattimenti incessanti in altre pacifiche città, ha aggiunto poco dopo aver annunciato su Telegram la morte di 4 civili a Kremina, una città presa oggi dai russi. Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato che è iniziata la temuta offensiva russa nell'est del paese. Possiamo ora affermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, per la quale si stavano preparando da tempo. Una grande parte dell'esercito russo è ormai consacrato a questa offensiva, ha scritto Zelensky sul suo account Telegram. Non importa quanti soldati i russi hanno portato, noi combatteremo, noi ci difenderemo, ha sempre aggiunto Zelensky nel messaggio Telegram. Sono grato a tutti i nostri combattenti, a tutte le nostre città eroiche nel Donbass, a Mariupol, così come alle altre città della regione di Kharkiv, che si difendono, che difendono il destino di tutta l'Ucraina, frenando le forze degli invasori. 269 persone uccise dai militari russi a Irpin è quanto denuncia Pentelieyev, vice capo del Dipartimento Investigativo della Polizia Nazionale, che ha affermato di aver scoperto 7 luoghi in cui sono state state compiute le esecuzioni a Irpin, la città nord-ovest di Kiev, che ha subito pesanti combattimenti e l'occupazione russa, lo riporta il Kiev Independent. Zelensky è tornato a chiedere armi all'Occidente, definendo ogni ritardo nelle forniture come un permesso alla Russia per uccidere. Circa 5.000 bambini sono stati deportati dalla regione di Mariupol in Russia dall'inizio dell'invasione russa, ha detto Zelensky intanto a Mariupol. Un gran numero di civili, tra donne, anziani e bambini, si è rifugiato nell'acciaieria Azovstal, dove si nascondono le ultime forze militari ucraine rimaste nella città assediata, compreso il battaglione nazionalista Azov. Salgono a 7 i morti del bombardamento missilistico avvenuto nella regione di Leopoli. Tra le vittime c'è anche un bimbo. Il sindaco di Bucha dice: in città ucciso un abitante su 5. La Cina non solo non continua a non condannare la Russia, ma alcuni suoi alti funzionari difendono la propaganda sulle atrocità commesse dalle forze di Mosca. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, ribadendo che Pechino deve fare una scelta e sottolineando che se aiuterà in qualsiasi modo la Russia subirà conseguenze serie. Gli Stati Uniti nei prossimi giorni inizieranno ad addestrare le truppe ucraine a utilizzare i potenti mezzi che l'amministrazione Biden ha inviato in Ucraina. Lo ha detto un alto funzionario del Pentagono al New York Times. Un piccolo gruppo di soldati ucraini, molto probabilmente esperti di artiglieria, sarà portato in un paese vicino per apprendere il nuovo sistema, ha detto il funzionario della difesa. Due cittadini britannici che combattevano con le truppe ucraine e fatti prigionieri dai russi sono apparsi alla televisione di Mosca e hanno lanciato un appello al premier Boris Johnson chiedendo di essere liberati in uno scambio con Viktor Medvedchuk, l'oligarca e deputato dell'opposizione ucraina arrestato nei giorni scorsi dall'intelligence di Kiev. Quattro civili che tentavano di fuggire questa mattina da Kremyn, città nella regione di Lugansk, da oggi sotto il controllo di Mosca, sono stati uccisi dai soldati russi. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk. Lo riporta Union. La mattina del 18 aprile i residenti di Kremina hanno cercato di evacuare con i propri veicoli. I russi hanno aperto il fuoco su un'auto con civili a bordo. Quattro persone sono rimaste uccise. Una persona gravemente ferita è ancora sul posto. I medici non possono raggiungerla a causa dei bombardamenti senza fine, ha scritto Guy Dai. I russi che si rifiutano di combattere in Ucraina vengono minacciati di rappresaglie contro i loro familiari, lo rivela l'intelligence di Kiev, secondo quanto riporta Union. In un messaggio pubblicato su Facebook, la direzione dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino ha inoltre reso noto che un crescente numero di soldati russi si rifiuta di partecipare alla guerra contro l'Ucraina. L'ondata di rifiuti di partecipare alla guerra contro l'Ucraina continua nell'esercito russo, si legge nel messaggio. È stato confermato che tra i soldati a contratto nelle unità della 150esima divisione motorizzata dell'ottava armata del distretto militare meridionale delle forze armate russe, il numero dei rifiuti ha raggiunto il 60-70% del totale del personale. Sono 5.000 i bambini che sono stati deportati dalla regione di Mariupol in Russia dall'inizio dell'invasione russa, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel corso dell'intervista alla CNN trasmessa ieri. Circa 5.000 bambini sono stati deportati da questa regione nella parte della Russia perché non gli hanno permesso di andare nella parte dell'Ucraina, lo ha detto Zelensky nell'intervista. Quei bambini dove sono? Non lo sa nessuno. Il commento del giornalista Reniero Schembri, direttore Rea International.
Nell'ambito del conflitto Ucraina-Russia, il Laos ha deciso di astenersi. In pratica si è comportato come la confinante Cina, con la quale il Laos mantiene un rapporto spesso ambivalente. Un piccolo esempio è rappresentato da ciò che è avvenuto dopo che i cinesi avevano deciso di porre un freno ai bitcoin. Immediatamente il Laos ha dimostrato, al contrario, la più ampia disponibilità verso le criptovalute attraverso le quali intende, tra le altre cose, finanziare lo sfruttamento delle enormi risorse idroelettriche, alimentate da 73 impianti sul fiume Mekong. Questa disponibilità ha aumentato l'interesse per il paese da parte degli imprenditori esteri, attirati anche dai bassi costi sia degli immobili sia della manodopera. Ma facciamo un passo indietro nella storia. Con poco più di 7 milioni di abitanti, il Laos è diventato indipendente dalla Francia nel 1949. Durante la guerra intrapresa dagli Stati Uniti con il confinante Vietnam, 1955-1975, il Laos è stato sottoposto a un massiccio bombardamento americano, fatto anche con le micidiali bombe a grappolo. Tutto ciò non ha impedito che anche in occasione di quel terribile conflitto il Laos si mantenesse neutrale. Dopodiché, per molti anni, l'economia laotiana si è basata essenzialmente sugli investimenti dei paesi limitrofi, Cina, Vietnam e Thailandia. Circa la metà del PIL veniva determinato da un'agricoltura di sussistenza. Ma ora qualcosa sta cambiando. Attraverso una significativa apertura del mercato, il regime monopartitico laotiano sta cercando di attirare investimenti esteri da tutto il mondo, soprattutto nel campo dell'estrazione di carbone, oro, bauxite, stagno, rame e altri metalli preziosi. Inoltre si assiste a una importante crescita del turismo internazionale, sempre più interessato ai famosi siti archeologici. Infine, va registrato che questa apertura trova un sostegno convinto da parte del Fondo Monetario Internazionale e dell'Asian Development Bank. Ebbene, nell'ambito di questo nuovo clima, è abbastanza comprensibile che nella capitale vientiane sia stato ritenuto saggio mantenersi neutrali rispetto al conflitto russo-ucraino.
Ed è tutto per questo aggiornamento. Ucraina libera, a cura di Rea International e le 100 radio italiane.